E buongiorno a tutti anche da parte del team di Casa Svizzera. Ovviamente qua si sta festeggiando perché siamo arrivati ai mondiali, l'ha appena detto Lorenzo Boscolo, anche felici insomma di esserci qui in casa. Ieri sera sei guardata la partita?
Sì, è uno di quei posti.
Sei addormentata, io t'ho vista.
Allora, ho visto l'inizio, è durato poco per me, la partita è durata poco, stamattina ho scoperto com'è andata.
Bene, direi.
Direi,
siamo felici.
Ci siamo.
Ovviamente seguiremo con tutta l'SSR, quello che sarà l'evoluzione insomma dei mondiali. Tra poco, a inizio dicembre, scopriremo con chi andremo a giocarcela, anche sulle frequenze di Rete 1, Rete 3, insomma vivremo questo mondiale che è alle porte ormai e siamo assolutamente contenti e assolutamente convinti di poter lasciare una piccola firma. Casa Svizzera però apre i battenti come tutte le mattine, ma soprattutto, allora, cercate di veramente mettervi in testa dove stiamo per andare e soprattutto dove ci siamo svegliati questa mattina.
Allora, l'indizio è che è il miglior posto, almeno sulla carta, dove abitare in Svizzera. E questo posto si chiama Freienbach. È un posto nel canton svitto, okay. Schwyz, sì. Che non è Schweiz, perché no, è vero Schwyz. Che spesso... dici Schwyz in der Schweiz, diventa complicato se parli tedesco, invece in italiano è facile, svitto in Svizzera.
Soprattutto se parli con qualcuno che arriva da fuori, no? Allora gli dici no, ma poi gli racconti la storia, Uri, Schwyz, Unterwalden, e poi da lì parte un pochettino tutto.
E parte però, anche la Svizzera, tra l'altro.
Parte anche la Svizzera, esatto. La rivista Bilanza, ed è proprio lì che andiamo a parare, ha deciso che il migliore comune della Svizzera è questa qua, una classifica dominata da molti comuni rurali, ci deve essere assolutamente una fiscalità che sia molto positiva per chi va a buttare dentro dei soldini in quei vari comuni, ma soprattutto ci fa capire una cosa, che il Ticino, accidenti, si distingue per le sue posizioni molto basse. Pensate che il primo comune che si trova in questa classifica è il comune di Collina d'Oro, che è solo al 307° posto, e direi che tra l'altro non è esattamente uno dei comuni più brutti che si possano incontrare.
Anche la Svizzera italiana, se ci allarghiamo, Ticino, Svizzera italiana, siamo giù, siamo molto bassi. Sì, sì. È vero che questo bilancio si occupa di economia e guarda il gettito fiscale.
Soprattutto quello.
Diciamo quello che alla fine dell'anno, all'inizio dell'anno, per me che pago sempre in ritardo nell'anno, è legale.
Sì, no, è giusto che sia così. È vero, è vero.
Però è vero che nelle imposte è quello che quando paghi, soprattutto al comune, l'imposta. Sì. Quella lì, il moltiplicatore, quel famoso valore percentuale ti fa dire quanto pagherai. E pagano di meno quelli che abitano qua. Però di fatto è il miglior posto dove abitare in Svizzera.
Questo è garantito, e ovviamente ci domandiamo come mai è il miglior posto per viverci. E allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato un'antenna. Questa antenna ce l'abbiamo, la ringraziamo tantissimo, perché poi fondamentalmente sono veramente quelle persone che ci raccontano da dentro quello che succede. Lo salutiamo? Lo
ringraziamo. Emilio, buongiorno!
Emilio!
Ciao.
Ciao Emilio, ben trovato.
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno Emilio, ovviamente da Freienbach, conferma?
Sì, Freienbach, sì, canto Schwyz, come dite voi.
È giusto, hai capito, già la pronuncia è totalmente diversa la nostra.
Freienbach. Sì. No, tranquillo. C'ha delle domande lei o vorrei che le spiego io un po' la posizione?
Già numero uno Emilio, però sì, a questo punto mi spieghi lei, cioè perché è diventato il comune più forte e più bello della Svizzera a questo punto?
Eh beh, tempo fa si sapeva che era un comune molto, diciamo, non cresciuto. Poi col tempo, avendo la posizione geografica molto comoda per la vicinanza sul Zurigo, il lago di Zurigo, montagne, piste da sci, aeroporto, noi in 20 minuti siamo un po' dappertutto, dai, siamo collegati dappertutto, si è tranquilli, non c'è quella massa di gente, diciamo, si sta bene, dai, c'è verde. Comune molto, gente tranquilla, si può parlare, sì, un livello molto alto, diciamo, di vita tranquilla, no? Molte scuole private, avendo le banche di Zurigo, la base finanziaria di Zurigo, e beh, normale. Quello porta tanta gente, siamo a un livello molto alto.
Molto alto, questo.
Le tasse ormai si sta.
Certo, quello fa la differenza, l'abbiamo capito, insomma, la classifica parla chiaro da questo punto di vista. Quindi Emilio si trova bene, da là non vorrebbe andarsene, questa è la base.
Ma diciamo che ho girato un po' tutta la Svizzera, ho fatto la parte francese, l'italiana no, perché non lo so, non mi è capitato ancora. Sì,
l'aspettiamo.
Dei lavoretti così, però sì, magari chissà. Sì, sul Vallese è bello, però non è un stesso livello, diciamo, su qua, no? È la posizione che fa tanto, dai.
Questo
è una posizione così centrale, che ti, sì, ti apre le porte, tante cose, allora è comodo, dai. Se altro ci pensi che... con 20 minuti siamo all'aeroporto di Zurigo, Nazionale Bank di Zurigo, eccetera, è tutto là, dai.
È tutto là, è tutto là, questo lo capite, poi arrivano da voi però fondamentalmente.
Emilio, avendo vissuto un po' in tutta la Svizzera, diciamo almeno in altri posti in Svizzera, davvero ci si rende conto di questa fiscalità favorevole? Davvero economicamente conviene? Oppure tutto quello che non si paga magari di imposte?
Sì, vabbè, poi ci sono diversi livelli, no? Diciamo noi, essendo normali, approfittiamo anche, sì. Si può anche approfittare, ma quando c'è il benessere, diciamo, un po' tutti approfittano, no? Beh, di più sicuramente se la gente di livello alto, sul manager, quella roba, un'altra categoria. E noi, essendo un popolo normale, dai, diciamo nella media, sì, lo notiamo anche noi sui risparmi fiscali, sì, quello sì.
E c'è qualcosa invece che non le piace di Freienbach? Qualcosa che si potrebbe mettere a posto? Cioè c'è un rovescio della medaglia, mettiamola così?
Beh, il rovescio della medaglia è che non c'è più un paese, cioè nel senso non c'è più una vita... Stanno eliminando, si parlava di eliminare come dice, le feste estive, i quasi dicono le feste estive, vogliono eliminarle, poi se il comune se no li lasciamo, sono tradizioni. Diciamo sì, il fuori, essendo il paese che tu la sera esci, c'è il barretto con gli amici, l'aperitivo, quello si sta eliminando, mi sembra ci sono due o tre, li chiuderanno perché la gente che viene qua ormai, se rientra da Zurigo non vai più a mangiare qua. Ci sono due o tre localetti, ok, belli, sulla fine del lago Lochen, là lo chiamano il piccolo Portofino, sì, è carino, dai. Però sì, diciamo, quello che manca è diciamo, lo spirito di essere paese, dai, là, il cuore, non so, magari in Ticino che non conosco tanto, poi ci saranno i paesini che la sera ti trovi l'aperitivo con gli amici, andiamo a vedere.
Viviamo di quello praticamente, noi grandissimo cuore, Alice Pedrazzini soprattutto, grande cuore Alice.
Vabbè, ecco i posti, quelle feste, mi piange, devo dire, parlando di cuore, mi piange un po' il cuore sentire che un luogo del genere non ha più il suo, e ripeto, cuore, perché quando vai a perdere le feste di paese, quello che sei, le tradizioni. Emilio, posso chiederti, mentre rispondi, di abbassare un attimo la radio, che sentiamo un eco, forse è quello, scusa se mi permetto. Ma siamo a casa.
Beh, come si dice, tutto non si può avere nella vita, no?
Esattamente, sono d'accordo. Tra l'altro, giusto per commentare insieme questa notizia, è interessante capire come all'ultimo posto si trovi, a causa, in questo possiamo essere assolutamente convinti che sia così, dicevo, a causa del suo moltiplicatore di imposta, 123%, il comune di Mümliswil-Ramiswil, che si trova nel Canton Soletta. A questo punto la promessa è andare là, cioè andremo anche in questo comune per capire effettivamente se la situazione è così pesante.
Ma magari lì sono pieni di feste di paese e sono sereni dal punto di vista.
Ci saranno più, certo, sì, una vita più diciamo rurale, no? Più nei paesi. Vabbè, la storia è sempre quella. Noi, siamo i comuni, noi, adesso noi, comuni di Wollerau, Freienbach, Pettico, sono tutti e tre insieme, quelli più conosciuti. Loro pagano, almeno si diceva prima, che loro danno tanti sostegni ai paesi interni, vuol dire su Okibrik, su Oberiberg, quei paesi interni,
certo,
che sono limitati diciamo con un'industria, quella roba, sono paesi di montagna, e loro danno tanti sostegni a loro anche, cioè hanno scuole nuove, hanno fatto mi sembra delle palestre, delle piscine, cioè aiutano, il soldo qua non è che così resta qua, viene dato diciamo
circola.
Bene, sì, dai, sì, è tutto circola. Molto chiaro. Emilio, posso, già che io sento Emilio sul pezzo tantissimo, se ne parla molto anche di quest'altra notizia che ha a che fare con il vostro comune. Se io parlo della penisola di Imschilf, che è appunto a Freienbach, ha più o meno
guarda,
è un disastro. È un casino, perché è un posto bellissimo.
Spieghiamola però, spieghiamola.
Allora, è sul lago di Zurigo. È stata venduta questa penisola per 69 milioni di franchi ad un imprenditore milionario che si chiama Edgar Weber. Lui arriva da Altendorf, ma vi spiego un pochettino quella che è la timeline di quello che è successo. Allora, febbraio 2025, muore il precedente proprietario, tra l'altro in un incidente aereo, la figlia eredita la penisola, la figlia poi vende la penisola a Weber, a settembre 2025 iniziano ad arrivare un sacco di disdette a molti locatari con un non rinnovo alla scadenza del 31 ottobre. A novembre, quindi veramente pochi giorni fa, ruspe, abbattimento di alberi, danni ai vari bungalow che si trovavano in quella zona strepitosa sul lago, immaginatevela, e inizio di un vero e proprio scontro legale. Poi, obiettivo dichiarato della famiglia Weber è quella di, a partire dall'anno 2026, inverno più o meno, quindi un annetto di lavori, nuove costruzioni completate, dei bungalow pronti, e poi diventerà ancora più unica quella zona lì. Io immagino, Emilio, che se ne parli tantissimo di questa situazione che cambierà ancora di più il vostro comune, no?
Da noi no, proprio questo non... Diciamo che sono quasi notizie giornaliere, no?
Certo, immagino.
Noi non ci fa... appunto il livello è così alto che poi io non lo so, sì, ho amici che lavorano nel comune, così con ogni tanto si esce, è stato venduto, è stato comprato, pim pum pam, però diciamo c'è tanto giornalismo intorno che gira, no?
Sì.
La notizia fa notizia, come si dice, no?
Emilio, l'hai spiegato molto bene, perché effettivamente io leggo i giornali anche in Italia di ieri, di oggi la notizia, anche loro dicono un milionario compra una penisola e sfratta gli abitanti, succede a pochi chilometri dall'Italia. Per voi è normalità che un milionario compri una penisola? Fa parlare il mondo.
Mica
invece
ce n'è solo uno,
Sì, ma che poi... niente di nessuno alla fine, no? Lui compra, sono questi giri di soldi che dicono loro, però alla fine cioè, non è che è sua, cioè, lui pensa che è sua.
Lui pensa che è sua, no, l'ho capito benissimo, Emilio, comunque numero uno, noi non possiamo far altro che ringraziare tantissimo, perché è stata veramente una bellissima uscita con questa antenna, e in più salutiamo il comune più bello in cui vivere nella Svizzera, che è il tuo comune. Emilio, grazie ancora. Noi ti aspettiamo a Lugano, guarda che è bellissimo Lugano, io te lo dico. Molto bene, un caro saluto. Grazie Emilio, a presto.
Grazie a voi.
Ciao, alla prossima, torneremo alla prossima. Da te.
Sì, torniamo da quelle parti, garantito. Andiamo con un po' di musica, la facciamo ovviamente entrando nel mondo musicale svizzero. Qua c'è Nina Dubois con What I Like. Nina Dubois. Che c'è gente,
Casa Svizzera.
Il mercoledì parla chiaro, Casa Svizzera accoglie i produttori della Svizzera italiana, lo facciamo con un bellissimo accordo che è nato con Ivan Trezzini di Ticino Wine. Abbiamo detto, ma scusami, ci sono veramente dei vini incredibili, ci sono dei terroir pazzeschi, ma soprattutto ci sono delle storie legate a tutto quello che poi si trova all'interno di una bottiglia che noi vogliamo raccontare.
Sì. Ti ho convinta. No, stavo proprio pensando a quanto sia importante che cosa ci sta dietro.
Sì.
Perché spesso mi capita di comprare. Ci sono determinati prodotti o alimenti che mangi così per default. Lo fa, è uguale chi lo fa. In alcuni casi invece mi interessa così tanto capire cosa ci sta dietro, perché mi accompagna poi nella serata dove lo degusto, dove lo mangio.
Certo.
Ed è un motivo per il quale poi scelgo anche se lo voglio o non lo voglio.
Sfondi porte aperte, ma soprattutto vogliamo andare a presentarvi ovviamente gli ospiti di questa mattina. Da una parte Davide Ghidossi, eccolo qua. Ciao Davide, come stai?
Ciao a tutti, grazie, molto bene.
Allora primo, già abbiamo problemi di voce, se magari ti avvicini al microfono, scusa, è meglio.
Sì, era talmente rilassato, io me lo sono immaginato scialle, sulla poltrona a casa svizzera,
sì, comodissimo,
davanti al camino, ti immagini così, ti immagino giusto
con un bel bicchiere di vino,
certo, come giusto che sia. Scherzi a parte, insomma, non sono proprio mali di stagione, ma ci siamo quasi,
sì,
ma povero dai,
vabbè, un po' acciaccato, ci proviamo, io proverò a sforzarmi il più possibile, non troppo, perché sennò magari scende ancora di più. Dai, proviamo.
Parla di panza.
Proviamo a fare il doppiaggio.
Sì, esatto.
Tanto ieri abbiamo chiacchierato.
Poi ci conosciamo, quindi comunque è facile. E dall'altra parte invece un grandissimo benvenuto a Ettore Biraghi. Ciao Ettore.
Grazie, grazie a Casa Svizzera.
Ah, l'hai detto. Vedi, l'istituzionalità. Cioè questa è una roba importante, però scherzi a parte, partiamo con le storie.
Partiamo da Ettore. Ettore, quello che mi fa sorridere è che quando si inizia un percorso, io immagino un piccolo Ettore che dice ma chissà cosa farò da grande. C'erano delle idee chiare, qualcosa che volevi o non volevi, per capire che oggi sei un enologo, hai la tua cantina. Attenzione, abbiamo creato un problema.
Vai.
L'abbiamo già subito risolto, ma che bello, ma che meraviglia. C'era qualcosa che volevi o non volevi? Avevi già un po' le idee in chiaro per riavvolgere il nastro?
Riavvolgiamo il nastro. Quando ero piccolo io arrivo da una famiglia di florovivaisti e quindi io ho sempre visto mio papà lavorare tutta la settimana, lavorare il sabato e lavorare anche la domenica mattina. C'era una cosa che non volevo fare, lavorare il sabato e la domenica, quindi ho detto non vado avanti col vivaismo, ma credo di essere caduto dalla padella alla brace, perché facendo il viticoltore e dovendo gestire un'azienda vitivinicola, ahimè, anche il sabato e la domenica adesso si lavora. Quindi tutto quello che volevo fare, la vita per me ha avuto un altro progetto. Eccomi.
Hai detto fiori, mi viene in mente, sì, un'usanza di un tempo, se era fiori immagino recisi, lì la domenica in particolare era il giorno. Come ti dobbiamo immaginare da piccolo? Dove eri? Cosa facevi la domenica?
Ma io la domenica in realtà stavo a casa, come amo, aspettare il papà che tornasse per mangiare, ma spesso e volentieri andavo su in serra a trovarlo e c'era un via vai di persone che venivano a comprare i fiori recisi.
Per il cimitero?
Per il cimitero,
era il giorno del cimitero.
Sì, sì, sì. E io infatti dicevo no, non voglio.
Questo no.
Voglio staccarmi da quella vita
ed eccomi
lì.
Qui dalla padella alla brace.
Tra l'altro ho tenuto Luigina di Stabio, lo diciamo immediatamente, ma da questo concetto dedicato al fatto che appunto sabato e domenica fossero sacri, arriviamo però a quella che è la tua storia, cioè come sei arrivato alla tenuta, cioè vogliamo capire un pochettino qual è il tuo percorso, qual è la storia appunto che sta dietro alla tenuta in questo caso.
Ok, in breve. Io sono italiano di origine, sono nato e cresciuto a Varese. Dopo il liceo ho dovuto scegliere l'università, mi sarebbe piaciuto tantissimo fare legge, ero bravo in italiano, ma poi ahimè ho visto da mio cugino un libro sul diritto, ho aperto, ho detto no, non studierò mai queste cose.
Quindi
allora ho
no
detto
fiori, no diritto.
Però torniamo al primo amore, sono cresciuto in mezzo alla terra, allora mi sono iscritto a Milano alla facoltà di agraria. Quindi sono agronomo di formazione, dopo i primi 3 anni che erano una base comune per tutti ho scelto di specializzarmi in produzioni vegetali, quindi in viticoltura ed enologia.
Possiamo parlare di un amore, ti sei innamorato di questa vite
sì,
in un certo senso, oppure era faccio questo?
No, in realtà mi sono innamorato di un professore che era veramente forte, carismatico, professor Leonardo Valenti, col quale ho fatto 2 anni di tesi, che mi ha portato un po' in tutte le realtà vitivinicole italiane, quindi Umbria, Basilicata, Lombardia, e quindi ho detto bene, il destino è quasi segnato. Finito l'università ho avuto accesso a una borsa di studio sul miglioramento genetico, per la quale sono rimasto a lavorare circa un annetto in università e poi sono arrivato in Ticino.
Miglioramento genetico, che è quello che si sta cercando in tutti i modi di raggiungere ancora oggi, è molto d'attualità, l'idea di avere le viti più resistenti possibili, era quello?
Allora, in realtà ci occupavamo di selezione clonale, che su basi scientifiche non è altro che andare a rifare quello che fa il contadino da una vita, ovvero all'interno del proprio campo va a scegliere la pianta migliore e cerca di propagare quella pianta per avere una genetica sempre migliore. Ecco, noi l'abbiamo fatto in chiave scientifica, quindi dei campi molto vasti di selezione clonale, tantissime genetiche, e alla fine venivano scelte le migliori per essere poi riprodotte.
Vabbè, già questa cosa è super, super interessante, però poi
quindi,
piace la parte che ti porta appunto in Ticino.
Ti porta in Ticino?
Sì.
Arrivo in Ticino e...
Dove?
Ho avuto la fortuna di lavorare per i primi 3 anni al Colle degli Ulivi di Coldrelio. Sì, che era gestita tuttora da Eliano Meroni, che è stato il mio primo grande mentore sulla viticoltura ticinese. Abbiamo lavorato 3 anni insieme, poi ho conosciuto un imprenditore, Fabio Bruni, che aveva questo desiderio di fare una piccola cantina. Nasce tutto da una masseria Vacallo che lui ha comprato come casa. Ha voluto fare un vigneto, lui da buon valtellinese ha visto questo muro incredibile,
stupendo,
terrazzato, ha detto qui bisogna fare un vigneto, doveva trovare qualcuno un po' Estroso e,
l'ha trovato te.
ci siamo incontrati e da lì nasce, da questo vigneto di Vacallo nasce Tenuta Luigina. Perché Luigina? Perché Luigina è la madre di Fabio, quindi Fabio ha voluto fare un regalo alla mamma chiamando l'azienda come lei.
Lei l'ha saputo?
Lei purtroppo non l'ha saputo, perché era mancata da poco, ma è stato un omaggio alla madre che in Valtellina gli aveva insegnato l'amore per la terra. Quindi penso che da parte sua sia un ricordare tutti i giorni le sue origini, la sua mamma. Quindi, infatti a suo tempo non avevamo ancora fatto il vino e lui continuava a dirmi: Ettore, va che non l'è la mia mamma, Ho detto: va bene Fabio, ce la metteremo tutta per non farti fare brutta figura. Penso che qualcosa di buono l'abbiamo combinato nel frattempo, ecco.
20 anni fa quindi è iniziato questo percorso nella Svizzera italiana.
Sì, 20 anni fa nel 2005 sono arrivato in Ticino, 2008 abbiamo piantato il vigneto a Vacallo, 2010 prima bottiglia della Tenuta.
Oh, che bella roba. Sì. E poi in più un'altra cosa che mi piace dire, anzi io faccio un nome e poi qua me la spieghi te. Se io ti dico Ettore Winery,
Ettore, Ettore Winery, allora in Ticino capitano tante cose interessanti. Cos'è successo? Circa una decina di anni fa, tramite amici comuni vengo a contatto con delle persone, degli imprenditori che mi dicono: Ettore, abbiamo assaggiato i vini che fa in Tenuta, bravo, ci piacciono, fa. Abbiamo un amico di Zurigo che ha un vigneto.
Vabbè, devo varcare il Gottardo.
Sì, io ho fatto il bullo, era un giovedì a mezzogiorno, ho detto: ditegli che sabato mattina alle 9, così mi faccio vedere volenteroso, certo. Mi sveglio presto, sì. Vado a Zurigo alle 9, digli che sono lì a vedere il vigneto. E la risposta è stata: ma a Zurigo continua l'IS, perché il vigneto è in realtà è nella Mendocino County in California.
Wow!
Quindi io sono rimasto un po' spiazzato, ma mi hanno insegnato sempre: fa
il 9 del mattino, ma del giorno dopo.
No, comincia a dire di sì, poi intanto ci pensi, ed è stato quello che ho fatto. Non della settimana stessa, ma nel giro di un paio di mesi sono andato con queste persone in California ed è nato questo progetto. E poi per prendermi in giro, per farmi uno scherzo, hanno deciso di chiamarlo come me, quindi la Winery è stata chiamata Ettore Winery. Quindi...
E quindi un po' di tempo all'anno tu però lo passi anche
sì,
da quelle
circa
parti.
Un paio di mesi all'anno, sì. Io sono...
americano, sei Ettore Winery.
Sì, sono in cantina in America, quindi diciamo non volevo lavorare sabato e la domenica prendo l'aereo e torno la domenica dopo, quindi tac, pronti via.
È così che
via.
Succede quando si dice inizia sì. A dire di sì poi ci pensi, attenzione, inizia a dire di sì poi ci pensi, è pericoloso.
E certo, soprattutto se Zurigo si trova a Mendocino. Detto questo, facciamo una bella cosa prima di entrare nella storia del nostro Davide, andiamo con Ringo Starr e Pinguini Tattici Nucleari e poi si torna sempre in diretta qua da casa svizzera. Sanremo 2020, Pinguini Tattici Nucleari con la sua storia, già Riccardo è fortissimo a raccontarle, Ringo Starr ha veramente segnato l'epoca per far diventare famosissimi i Pinguini, sei d'accordo?
Sono d'accordo.
Sei d'accordo?
Sono d'accordo.
Sì, prego. Prego, c'è Davide tutto pronto per raccontarci la sua storia.
Davide Ghidossi, abbiamo usato una parola chiave con Ettore che ci ha raccontato della Tenuta Luigina. Gli abbiamo detto: ma e se ti diciamo Ettore Winery? Ci ha portato negli Stati Uniti. Con te io vorrei dire saetta, sei sulle scie di una saetta, è giusto dirlo? E lo spieghi.
Sì, direi proprio di sì. Diciamo che appunto il nome saetta rievoca un po' il nominio di mio papà, per la quale poi abbiamo dato anche nominato appunto il nostro vino saetta, nominio che gli è stato dato perché lui è persona molto dinamica, persona insomma che non sta mai fermo.
È un mito, tenerlo fermo tuo papà è impossibile, esatto. Cioè, diciamo le cose come sono. Grande Gianfranco, lo salutiamo.
Lo salutiamo, certo. Ciao papà. E quindi è una persona che insomma deve sempre fare qualcosa e da lì niente, io ho preso un po' questa sua passione, lui ha sempre fatto il vino un po' per diciamo per hobby, io ho intrapreso questa via studiando enologia e viticoltura. Adesso non vi racconto tutto il percorso professionale che ho fatto, perché sennò finiamo più.
Ma qualcosa però delle tappe principali. Okay. Tra l'altro, scusami, ma è una cosa che a me mi aveva colpito tantissimo quando mille anni fa, faccio come Casolini, conobbi tuo papà. Cioè lui fondamentalmente sì, ha questa passione enorme per il vino, e lo capirete e lo capite anche dalla presenza di Davide. Però di base lui è un ingegnere elettronico, se non ha
elettrotecnico,
esatto, ok? Sì. E quindi da là anche il nome Saetta torna in un qualche modo. Cioè quella corrente continua che è Gadenta, cioè non gliela togli.
Non gliela togli mica.
Esattamente. No. Ma esattamente torniamo così. Però a te, che insomma sei la generazione che porta avanti e come, insomma, tutto quello che le cantine Ghidossi danno.
Sì, diciamo che appunto tutto è partito, io ho cominciato da mio papà come disegnatore elettricista, ho fatto l'apprendistato, dopo averlo concluso mi sono detto cosa faccio, in quegli anni lì non si sa mai bene che strada intraprendere, ho fatto poi la maturità tecnica federale.
Quindi
da lì
ti sei allontanato comunque?
Mi sono allontanato esattamente un po' da quell'ambiente.
Volutamente?
Volutamente, diciamo, tra virgolette, perché poi mio papà di lì a poco ha avuto un malore, ha fatto un grosso infarto, e da lì mi ha fatto riflettere un po' su quello che era un po' la mia vita, il percorso che stavo facendo in quel momento. Da lì decisi poi di svoltare completamente pagina, e dopo aver fatto una breve esperienza alla SUPS, economia aziendale, vabbè, piccolo percorso anche quello di 3 semestri,
durato poco
appunto, vista questo grosso problema che è capitato a mio padre, mi ha fatto riflettere e mi sono detto: ma quasi quasi scelgo la passione di mio padre e la faccio diventare mestiere. E di lì decisi appunto di poi frequentare e fare, quindi studiare enologia e viticoltura a Saint-Jean.
Tra l'altro è stato bello, come prima hai detto, ciao papà, c'era molto affetto, e qua anche dire scegliere la passione di mio papà vuol dire, sì, che a volte segui quello che senti di dentro. Parlavamo prima di cuore, certo. Qui mi sembra più di testa, e poi è diventato cuore, poi è arrivato lì.
È sicuramente giusto. Il primo impatto è sempre quello, diciamo, per uscire da una situazione che comunque prevalentemente a livello professionale ti dici sì, potrebbe essere la strada giusta, ma senti che non è quella che vorresti, no? Poi alla fin fine vedi anche questa passione che comunque ho cresciuto in ogni caso anche con mio papà, perché sono sempre cresciuto in mezzo un po' ai vigneti, un po' alla cantina, ho sempre aiutato con malavoglia, diciamo,
da vendemmia
a 12-13 anni, non è che ha tanta voglia di aiutare a fare questi lavori prevalentemente duri. Da lì niente, decisi quindi, ecco, lo step poi di prenderlo, e non soltanto come mestiere, ma ecco, portarlo avanti anche come passione, perché spesso e volentieri il nostro mestiere è fatto di passione, perché alla fine se tu non lo intraprendi come passione, poi è difficile portare avanti sia degli orari a volte impossibili, sì, anche delle situazioni comunque che si vengono a creare con la natura, con tutto il contesto veramente particolare e duro, no? Ecco, e quindi ecco, poi per rilacciarmi a tutto questo, adesso mi sono perso un po' per strada, ma in ogni caso niente, questa passione poi è andata avanti. Dopo aver fatto un po' di esperienze in Vallese, Canton Vaud, a Ginevra, con mia moglie siamo partiti, non eravamo ancora sposati, ma abbiamo vissuto poi a Ginevra.
L'hai conosciuta là?
Stefani? No, ci siamo conosciuti alla SUPSI.
Ok, quindi in quel periodo là, in quel periodo
tre anni fa.
Quindi quel tre, cos'era, un trimestre, ha portato bene.
Esatto, beh, qualcosa di buono ha portato.
Esatto, dice Ettore, non è mica andata male, no?
Direi proprio di no.
E con lei cosa decidete di fare?
E niente, ci siamo trasferiti, lei finendo poi il lavoro sociale, decise poi di seguirmi a Ginevra, ci spostammo là e niente, siamo stati là 4 anni durante anche il mio percorso di studio, e dopodiché, una volta che mi sono diplomato, siamo partiti per l'Australia.
Ale!
Quindi il papà aspetta a casa, cioè tutti stanno aspettando a casa che si torna, e tu dici no, non ancora.
Fondamentalmente mio papà cioè, ho visto ancora più lungo. E poi aveva già deciso di costruire la cantina a Croglio, perché la prima cantina lui l'ha fatta nel 92 salendo il Cineri Vecchio.
Lì c'è il cuore, eh?
E beh, lì sì, perché poi è la, diciamo che è l'entità, è, no,
è certo,
per chi passa sulla strada dove dobbiamo immaginarci.
Esatto, però salendo il Cineri Vecchio, sulla sinistra c'è questa costruzione in cemento armato.
Ecco, e l'appezzamento questo... in mente.
Sì, sì. Esatto. E quel vigneto lì è fondamentalmente stato uno dei primi vigneti di mio papà, è quello più storico, è quello a livello produttivo purtroppo non è un granché, perché ha 40-45 anni, però ci dà delle uve pazzesche.
Certo, immagino poco, ma il nostro vino di qualità
saetta,
pazzesca.
Ecco.
Certo, certo. Tra l'altro, visto che parliamo appunto di vini, di etichette, che è un pochettino la copertina degli album dei quali parlavamo, poi con Ettore adesso abbiamo capito che ci piace anche la stessa musica, che anche lui è andato mille anni.
Che musica ti piace,
tipo,
Ettore?
Tipo? Diciamone
cosa
uno.
Ascolti quando sei in vigna?
Abbiamo visto, quando sono in vigna non ascolto niente. Se sono fortunato non ascolto il telefono.
Ecco. Che nessuno ti rompa
le scatole. Però nel tempo libero stavamo condividendo, prima abbiamo visto 30 anni fa lo stesso concerto.
Sì, eravamo insieme al concerto degli Smashing Pumpkins,
che è una musica rock alternativa.
Esatto. Vi è andata bene, che io volevo lasciare riposare un attimo Davide, sì, vi ho lasciato l'intermezzo musicale da raccontare voi.
Però eccolo qua, questo è il Saetta, fondamentalmente è proprio il vino del quale parlavamo, e questa è l'etichetta che racconta davvero un po' la storia di tuo papà. Sono tante bottiglie, ovviamente la scritta Saetta, questo lo dico per chi ovviamente non ci sta guardando in televisione su RSL 2, però è giusto per descriverlo, no? Perché a noi piace raccontare le storie delle etichette, non tanto del vino, però un po' c'è dentro, no?
Esatto. Allora, l'etichetta simboleggia un po', diciamo, l'idea che ha avuto sia mio papà che l'architetto Galfetti, il quale appunto fece la cantina già a Cadenazzo. E simboleggia un po' questo tavolo centrale che c'è in mezzo a questa sala, e le bottiglie che si guardano, per chi appunto può vedere la televisione, ci sono queste bottiglie che si guardano in faccia l'una all'altra e simboleggiano un po' le vetrine che ci sono sia a destra che a sinistra.
Confermo, è vista, visitata, devo dire.
Ecco, infatti tu proprio... ci sei già stato.
Cioè, abbiamo fatto anche delle puntate degustando.
Esatto. Sì, e quindi niente, ecco, l'idea è quella, trasportare quello che è l'architettura verso l'idea di un vino, no? Di un'etichetta. E in questo caso sì, 100% me lo posso spiegare.
Beh, cioè, bisogna capire da dove arriva, insomma, l'idea di tuo papà.
La sostanza.
Sì, sì.
Ecco, l'idea appunto, come ho detto prima, nomignolo dedicato a mio papà, eccetera. Il vino è 100% Merlot, viene da questo appezzamento, da questa collina di Cadenazzo. Tanti pensano che a Cadenazzo non ci sia sole, spezzo una lancia.
Dipende dal periodo.
Dipende dal periodo, bravo.
Beh, è vero.
Esatto. Quindi periodo estivo, dalla mattina, direi 6:30, 7, fino alle 8 di sera abbiamo il sole.
Quindi lì è una zona perfetta. Giusto per capire, sì. Ok, parlato di Merlot, quali altri avete, senza fare i nomi ovviamente dei vini, ma che tipo di vitigni, viti, come si chiamano?
Di vitigni, dici?
Sì, a parte il Merlot.
Tipologia, allora, tipologia. Abbiamo... io personalmente avevo di Olinoir e Gamaret, poi l'ho estirpato e ho deciso di piantare del Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc.
Sì.
E poi ho del Chardonnay, Doral, poi degli interspecifici, che sono questi incroci tra europei e i cosiddetti Piwing, europei e americani, Sauvignac, Sauvignon Gris. E poi
insomma, si sperimenta alla grande. Voi
sì,
invece no. Alla Luigina?
Noi Merlot, Viognier, Cabernet Sauvignon, Gamaret e Johanniter.
Ah,
che è
Johanniter, certo.
Dei
Piwi. E tra l'altro, a proposito, io tiro fuori anche l'altra etichetta, eccola qua, l'abbiamo detto prima, Ronco delle Noci. Hai voglia di spiegarci che cosa c'è dietro,
sì,
a questa etichetta?
Ronco delle Noci, cosa succede? Che da Vacallo ci spostiamo nel 2012, sì, a Stabio, certo, in località Montalbano. In questa tenuta dove ci sono quattro splendide piante di noci. Allora abbiamo detto legame col territorio, cosa facciamo? Qualcosa che identifichi proprio la cantina. abbiamo la collina, quindi abbiamo il Ronco, abbiamo queste bellissime piante di noci, il Ronco delle noci è diventato proprio automatico.
Che poi fa subito poesia, no? Diciamolo, il nome proprio ricorda quella cosa lì, quella poesia. Un'altra cosa che vogliamo fare è salutare anche Arnaboldi, salutiamo.
Beh, certo. Beh, altro. Giustamente salutiamo Andrea, abbiamo salutato mio papà, salutiamo anche Andrea.
Altro con partner, che mettiamola
poi,
così.
Esattamente, con i quali poi siamo entrati in società nel 2018, con Chiodi Ascona naturalmente, e quindi ci siamo allargati di più sotto questo aspetto anche commerciale e anche di famiglia, diciamo, perché poi alla fin fine siamo questo gruppo che non si è venuto a creare, Ghidossi Wine Group, dove appunto c'è la mia cantina, Cantini Ghidossi, Chiodi e naturalmente Carlevaro, che era già stata integrata già nel 2009 da Chiodi stessa. Quindi sì, ci siamo compattati.
Eh beh, giusto, poi un po' in zone geografiche che non sono esattamente
un po' tutto il Ticino.
Esatto, l'idea è che era lì.
Tra l'altro, che cosa ti sei portato dall'Australia? Perché ti abbiamo lasciato che partivi con la tua futura moglie, il papà che era lungimirante, ha detto vai pure, poi torni. Cosa ti sei portato dall'Australia? Sei andato lì per il vino o no?
Allora sì, sono andato là fondamentalmente per farmi un'esperienza enologica. Quindi abbiamo lavorato sia io che Stefanie in una cantina enologica. Lei si occupa un po' del marketing, si occupa prevalentemente della vendita del vino, e io invece della parte enologica di questa cantina e anche viticola, perché poi il mio chef aveva 30 ettari di vigneti, era la Del Rios Winery a Geelong, nel Geelong, quindi 80 km da Melbourne, e noi abitavamo a Melbourne, quindi ci si spostava prevalentemente ogni giorno 80 km andata, 80 km ritorno, e quindi sì, era un po' tutta una maratona, si lavorava quasi 7 giorni su 7, e è stato un periodo intenso, bello. L'Australia l'abbiamo visitata poco, fondamentalmente.
Abbiamo lavorato tanto.
Poi dopo un anno e mezzo ci siamo detti, ok, basta, chiudiamo, giriamo pagina, ci facciamo un bel tour per l'Australia. E infatti dopo lì per 6 mesi ci siamo goduta.
Giustamente.
Io e lei abbiamo visitato tanti bei posti. Un po' in tutta l'Australia.
Posti pazzeschi. Tu ti sei goduto un pochettino la Napa Valley, quella zona lì, Mendocino County, queste zone?
Non come mi sarebbe piaciuto. In realtà non così tanto. Però mi sto godendo un po' Locarnese, mi sto godendo le tue zone, mi sto godendo Ascona.
Perché sono su spesso.
Alla cantina La Maggia, sì. E da 3 anni collaboro.
Perché tu sei proprio l'enologo, giusto?
Sì, sono responsabile di produzione della cantina La Maggia,
che conosciamo molto bene. Anche tu quindi vai a coprire praticamente tutto il territorio. Vedi come siamo forti, cioè,
arriviamo
dappertutto.
Esatto, si gioca adesso. Esatto.
Ah, c'è il gioco?
Si gioca.
Ok, scegliete un numero da 1 a 10. Prego, Davide.
5.
Speziato, un vino speziato, quando una persona lo dice, come lo può usare? Spiegaci. In che occasione?
Allora, speziato,
mettiti nell'idea.
Comuni sì, mortali, sì, esatto, spiegalo okay. A noi.
Cioè, fuori a cena dici, questo è un vino speziato. Cosa?
Okay.
Cioè, però non facciamo figuracce.
No, cercare di non farle.
No. Noi.
Anche io magari, non posso che sbagliarmi.
Allora, speziato, vai finta che ti va via la voce.
Ci provo.
Non riesco più a parlare speziato.
Magari, cade il momento giusto, chissà. No, speziato, beh, dal mio punto di vista speziato può essere legato sicuramente al vitigno. Chiaramente, ecco, magari si parla di un Dolly Noir, per esempio, che è un incrocio tra Pinot Noir e Rouge de Dully, se okay. Mi ricordo.
Sì. Ma per noi, quando
per
lo proviamo,
noi, diciamo, ecco, il lato speziato può essere quel lato che ricorda un po' il pepe, un po' Chiodi Garofano, un po' quelle spezie. Oltre questo non viene in mente.
Che ce ne so. Vettore libero di entrare in questo gioco. Cosa possiamo dire sullo speziato?
Anche a me è venuto subito in mente il pepe.
Quindi soprattutto nei rossi. Sento un
po'. Poi anche magari legato anche magari la maturità anche della stagione, perché dovete pensare che magari in annate un po' più fresche il lato un po' più speziato, un po' più fresco di un vino esce fuori maggiormente rispetto a un'annata, diciamo, più preponderante, come può essere delle annate un po' più generose col sole, ecco, in senso di maturità, eccetera.
Ettore, ti è andata benissimo, sì, perché è finito
siamo arrivati al tempo. Beh, poi, beh, me ne è entrato.
Ho scelto il 5 anch'io.
Quindi è fatta.
Scusa, ti ho bruciato.
Grazie mille, Davide. Grazie mille, Ettore. Ovviamente, mercoledì prossimo col mercoledì del produttore. E noi ci vediamo domani. Sigla!